ragazzi, che costituzione!
Buongiorno, eccoci in onda su Radio Jeans, benvenuti a Ragazzi che Costituzione, Chiara Falcone al microfono, qui il mio caro professor Saulle Panizza, buongiorno.
Ciao a tutti.
E oggi tre ragazzi in studio, presentatevi ragazzi.
Ciao, sono Daniele, ho 18 anni e frequento il liceo scientifico a Medea Avogadro.
E ciao, sono Saverio, anch'io ho 18 anni e frequento anch'io il liceo scientifico a Medea Avogadro.
Ciao a tutti, sono Chiara, 17 anni e frequento il quarto anno di liceo scientifico, Santa Dorotea.
Allora, il tema di oggi è un tema di stretta attualità un'altra volta, perché parliamo di forma di governo, no? Ma prima ancora di questo, un altro spunto d'attualità sul quale abbiamo deciso di far partire appunto la trasmissione di oggi è quello della questione di fiducia, perché c'è un bel record, vero professore, su questo?
Eh sì, diciamo che è uno degli strumenti più utilizzati nel nostro sistema. Se prendiamo la legislatura in corso, addirittura ormai 30 volte è stato fatto ricorso dal governo alla questione di fiducia, un numero direi particolarmente elevato, il che tradotto significa che il governo, ma non è un problema soltanto dell'attuale governo, anche in passato questo è stato verificato, il governo, diciamo, come istituzione tende a fare un uso, diciamo pure un abuso della questione di fiducia.
Questo abuso della questione di fiducia, secondo lei, non potrebbe essere trasformato in un qualche altro tipo di mezzo o non è previsto?
Diciamo che la questione di fiducia è uno strumento un po' strano, intanto perché non è previsto nella nostra Costituzione, quindi appartiene al legame fiduciario, ma non perché è previsto dalla Costituzione, bensì perché si è sviluppato nella prassi e poi a livello di regolamenti del nostro Parlamento. E diciamo che è uno strumento che per gli esecutivi ha dei grossi vantaggi, nel senso che il governo che pone la questione di fiducia su un certo provvedimento, su una legge, su un articolo, consegue immediatamente dei vantaggi enormi, fa cadere la discussione, elimina tutti gli emendamenti e impone al Parlamento di votare sul testo che il governo vuole. Naturalmente, a fronte di questo vantaggio, il governo mette sul piatto della bilancia la propria stessa sopravvivenza, nel senso che se il Parlamento non approvasse la questione di fiducia posta dal governo, l'effetto sarebbe quello di costringere il governo alle dimissioni.
In questo modo però si viene a creare un sistema parte antidemocratico, ma che poi comunque finisce per originare un governo di tipo rappresentativo e basta.
Diciamo, non direi antidemocratico, nel senso è uno strumento molto forte nelle mani dei governi per imporre il proprio programma, per imporre scelte su argomenti specifici. E quello che purtroppo è avvenuto nel nostro sistema, come accennavo prima, è un uso talvolta strumentale e sicuramente eccessivo dello strumento. Lo strumento in sé ha una sua legittimità, una sua ragion d'essere, però il governo dovrebbe fare ricorso a questo strumento in ipotesi in qualche modo eccezionali, cioè solo quando si è in gioco l'attuazione del suo programma nei rapporti con il Parlamento.
Anche perché poi bisogna vedere su cosa si viene posta questa questione di fiducia, no?
Questo è ulteriormente un aggravante del problema, nel senso che molto spesso la questione di fiducia viene posta dal governo su cose che tecnicamente prendono il nome di maxi emendamenti, quindi il governo riscrive un intero progetto, un intero argomento e pone su di esso la questione di fiducia, annullando talvolta tutto il lavoro parlamentare che si era svolto fino a quel momento. E altre volte la questione di fiducia viene posta sull'approvazione dei decreti legge, e anche qui notate un po' la distorsione, cioè il governo che pone la questione di fiducia sulla conversione in legge di un decreto che è fatto dallo stesso governo. Quando il governo adotta il provvedimento in condizioni di necessità ed urgenza dovrebbe sottoporsi al vaglio del Parlamento per la conversione in legge, però capite bene che se poi il Parlamento viene messo con un po' le spalle al muro dalla questione di fiducia ed è costretto ad approvarla salvo il far cadere il governo, si determina inevitabilmente una forzatura nei rapporti tra Parlamento e governo e dunque nella forma di governo.
Tra l'altro, salvo un referendum difficilmente fattibile, non è possibile fare in modo che questa questione di fiducia venga regolamentata in qualche modo?
No, diciamo che la questione di fiducia trova la propria disciplina nei regolamenti parlamentari, e i regolamenti parlamentari nel nostro sistema sono delle fonti con una caratteristica molto particolare, che addirittura non sono sindacabili nemmeno dalla Corte Costituzionale. Diciamo che la questione di fiducia, nel momento in cui è stata codificata nei regolamenti parlamentari, ha assunto una sua centralità nel nostro forma di governo e non credo che sia facilmente eliminabile.
Ma per quale motivo, professore, secondo lei l'attuale legislatura sta facendo un grande uso, direi quasi un abuso appunto di questioni di fiducia.
Questa, come nel passato, ripeto, non è un caso isolato, è troppo forte la tentazione per i governi di utilizzare uno strumento che in fin dei conti fa loro correre pochi rischi e offre dei vantaggi immediati di grande consistenza. Capite che quando il governo ha uno strumento così robusto a disposizione, diciamo così, è abbastanza invogliato a farne uso.
Bene, adesso è arrivato il momento di fermarci, nostra prima pausa musicale un po' vintage, un po' che ci fa entrare sostanzialmente in quello che sarà l'argomento successivo. Infatti ascoltiamo Io e il Presidente dei Giganti.
Sono solo per la strada e penso che la vita non mi ha dato niente. Io non ho nemmeno in testa i documenti, ma non ho paura che mi fermi la questura, perché io sono un uomo qualunque, un uomo che non ha niente, ma in un paese libero a me piace pensare che oggi io non sono nessuno, domani sono presidente della Repubblica. Oggi io non sono nessuno, domani sono presidente della Repubblica. In un paese libero a me piace pensare che oggi io non sono nessuno, domani sono presidente della Repubblica.
Ed eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, sempre a Ragazzi che Costituzione. Abbiamo appena ascoltato Io il Presidente dei Giganti, che dicevano oggi non sono nessuno, domani potrò essere il Presidente della Repubblica. Questo ci fa entrare subito in medias res, vero Chiara?
Sì professore, volevo chiederle quali sono le forme di governo più diffuse a livello europeo, anche a livello mondiale, per esempio negli Stati Uniti.
Dunque le forme di governo, intanto diciamo che cos'è la forma di governo. La forma di governo è un rapporto, mette in evidenza i rapporti che si instaurano, diciamo così, tra gli organi di vertice di un determinato sistema, quindi tra gli organi titolari del potere legislativo, gli organi titolari del potere esecutivo, in misura un po' minore degli altri organi, soprattutto giurisdizionali del sistema. Detto questo, le forme di governo sono tanti, i modelli sono tanti, anche perché in alcuni stati, anche europei, esistono forme monarchiche, in altre repubblicane. Volendo però un po' semplificare e accennare ai modelli più diffusi, possiamo dire che quella che è la forma di governo più diffusa è quella parlamentare, ma altrettanto importanti sono le forme di governo presidenziale e semipresidenziale. Sono questi i tre modelli che, per così dire, sono più diffusi e rappresentano un po' i prototipi del concetto di forma di governo.
Rimanendo sulla superficie ancora per il momento, un'altra definizione, ecco, un'altra etichetta che si sente spesso nominare, appunto si legge spesso guardando alla stampa, è la definizione di premierato. Ma qual è la differenza?
Qui si torna appunto al ruolo del titolare del potere esecutivo. Torniamo a quelle tre forme che abbiamo prima accennato. Una forma di governo parlamentare è quella nella quale la preminenza sta nel Parlamento, tendenzialmente, e c'è un legame di fiducia tra il Parlamento, il titolare del potere legislativo, e il governo, l'esecutivo. È molto diversa dalla forma parlamentare la forma presidenziale, dove c'è una netta distinzione tra il legislativo da un lato e l'esecutivo dall'altro. Nelle forme presidenziali, come appunto quella degli Stati Uniti d'America, che rappresenta un prototipo, abbiamo una legittimazione popolare sia del Congresso, dunque del Parlamento, ma anche del Presidente degli Stati Uniti, che nel contempo è anche il capo dell'esecutivo, quindi lì si sommano le due figure di vertice dello Stato e di vertice dell'esecutivo. E non c'è un legame fiduciario tra questi due organi, ma c'è una logica di pesi e contrappesi del sistema. Una forma in qualche misura intermedia è quella della forma di governo semipresidenziale, che prende qualcosa dal parlamentare e qualcosa dal presidenziale. L'esempio più famoso, più noto, è quello dell'attuale Repubblica Francese, dove noi abbiamo sì un capo dello Stato che ha una legittimazione popolare, come ce l'ha il Parlamento francese, però abbiamo un capo dello Stato che non è immediatamente anche il capo del governo. C'è un governo con un suo vertice. La condizione un po' strana dei regimi semipresidenziali è che il governo è legato a una doppia fiducia, non soltanto nei confronti del Parlamento, ma anche nei confronti del capo dello Stato, e talvolta questo può provocare delle tensioni nel sistema.
Per definire questa forma di governo, crede che basti conoscerne la definizione primaria, o bisogna considerare che ci sono varie forme, varie condizioni, anche a seconda dello stato in cui si trapianta?
No, non è assolutamente sufficiente limitarsi all'etichetta, per così dire. Facciamo un esempio, anche limitandoci alla forma di governo parlamentare. Si dice che un sistema, per avere una forma di governo parlamentare, deve avere un rapporto di fiducia tra Parlamento e governo. Ebbene, questo è vero ed è l'elemento essenziale, ma il modo in cui può essere configurata la fiducia varia da paese a paese. Talvolta la fiducia è una cosa che viene data all'inizio dal Parlamento al governo, poi non si sente il bisogno di rinnovarla, in altri casi invece sì. Sistemi che conoscono la sfiducia costruttiva, altri che la ignorano. Cioè, non dobbiamo fermarci all'etichetta. Inquadrare una forma di governo in parlamentare, presidenziale o semipresidenziale è solo il primo passaggio. Poi dobbiamo andare a vedere come concretamente questa forma si cala in un sistema che non è fatto soltanto di parlamenti e di governo, ma, come accennavo prima, di organi giurisdizionali, di un capo dello Stato talvolta che può essere presente, e che indubbiamente complicano la configurazione della forma di governo.
Spesso si sente dire che la prospettiva più immediata potrebbe essere quella di un semipresidenzialismo. Ecco, proprio andando al di là delle etichette, questo cosa significa, e soprattutto, ma c'è unanimità nel disegno?
Diciamo che le prospettive in campo sono tante. Ricordavo prima che il semipresidenzialismo nasce come una forma di governo un po' ibrida, che mescola elementi del parlamentarismo ed elementi del presidenzialismo. E questo non ci deve far dimenticare che all'origine molti furono estremamente scettici nei confronti del semipresidenzialismo francese. Tutta una schiera di pensatori immaginava che l'esperienza francese sarebbe stata destinata al fallimento immediato, proprio perché nei casi di presidente e parlamento, espressione di forze politiche diverse, costringeva una coabitazione, come la chiamano i francesi, potenzialmente pericolosa per l'assetto dell'ordinamento. Il sistema francese invece ha retto, quindi di per sé non è che la formula possa dirci esattamente dove condurrà. È chiaro che quando sentiamo le nostre forze politiche accennare a un modello senza poi specificare i contenuti di quel modello e gli strumenti che dovrebbero circondare l'inserimento di questa nuova forma di governo in un tessuto costituzionale esistente, qualche dubbio viene, perché le forme di governo non è che si trapiantano così facilmente da un sistema all'altro, e non è sempre ben chiaro dove possono condurre.
Anche perché comunque il sistema presidenziale negli Stati Uniti e il semipresidenziale in Francia sono attuati in tipi di nazione, di popolazione, che si reggono anche su presupposti fortemente diversi dal nostro. Già quando si parla di sentimento nazionale sia gli Stati Uniti che la Francia sicuramente possono vantare un passato differente dal nostro, non costruito su guerre intestine.
È vero anche questo, nel senso che ogni paese ha una sua storia che non può essere dimenticata e non lo può certo fare nel momento in cui si parla di un aspetto nevralgico come è la forma di governo, che, detto in parole povere, è il modo in cui si distribuisce il potere tra gli organi dello Stato. Ed è quindi vero che parlare, lo stesso discorso che possiamo fare sugli Stati Uniti d'America, il presidenzialismo nordamericano, è un modello che è stato preso in altri sistemi, ma è stato tradotto in maniere diverse e ha prodotto effetti molto diversi. La stessa esperienza del Sud America ci mette di fronte a molti stati con presidenzialismi che hanno avuto degli effetti da queste forme di governo molto meno apprezzabili di quello che sia stato negli Stati Uniti d'America. Quindi di per sé non possiamo valutarli in astratto, le forme di governo vanno poi calate nella concretezza di un ordinamento che è fatto anche tanto di storia di un determinato sistema, di abitudini, di costumi, di approccio di una determinata società.
Quindi secondo lei la forma di governo presidenziale o semipresidenziale potrebbe adattarsi alla società italiana o no?
Diciamo che la nostra società sta vivendo una accentuazione rispetto al passato del potere esecutivo rispetto al potere legislativo, che è stata anche una fase della nostra vita come Stato italiano che non ha prodotto buoni risultati. Insomma, l'esperienza del fascismo era un'esperienza che ha mostrato il totale, diciamo così, ruolo di preminenza del governo rispetto al Parlamento. Con l'esperienza repubblicana, la nostra forma di governo è una forma di governo tipicamente parlamentare. E dunque innestare su questa dei cambiamenti così forti fino a portarla a semipresidenzialismi o addirittura a forme presidenziali, credo che rappresenti o possa rappresentare un po' un salto nel buio.
Anche perché, riprendendo il caso della Repubblica Presidenziale in America Latina, quando nell'Ottocento è stato deciso di trapiantare questo tipo di governo in quei paesi, si è avuto un risultato del tutto negativo che ha portato poi a un governo totalitario. Perché? Perché non c'era una garanzia di tipo parlamentare. Non potrebbe verificarsi qualcosa di simile anche nel nostro paese?
Non solo una garanzia di tipo parlamentare, ma non dimentichiamo anche una garanzia offerta dagli altri organi del sistema. Torno all'esempio nordamericano degli Stati Uniti. Non si può circoscrivere la comprensione della forma di governo nordamericana al rapporto tra il Presidente degli Stati Uniti e il Parlamento, il Congresso. Lì c'è un ruolo, per esempio, degli organi giurisdizionali, della Corte Suprema Federale, molto forte, e di bilanciamento degli altri poteri dello Stato, che laddove non fosse presente produrrebbe o avrebbe ragionevolmente prodotto degli effetti molto diversi anche nel presidenzialismo nordamericano.
Tra l'altro, questo tipo di riforma che si sta pensando di attuare già nel suo disegno presenta un decentramento del potere per favorire le singole regioni. Però bisogna forse considerare che negli Stati Uniti, dove già questo avviene, si parla di stati dello USA che sono più grandi delle nostre regioni, più autonomi, che hanno anche un sentimento differente dal nostro.
È quello che dice, corretto, nel senso che noi ragioniamo di forma di governo, ma non possiamo dimenticare che questo concetto è strettamente legato a un altro simile, che è il concetto di forma di Stato. E parlare di forma di Stato vuol anche dire introdurre l'elemento del territorio e la distribuzione territoriale del potere. Quindi non possiamo pensare di applicare l'etichetta di una determinata forma di governo scorporandola dalla forma di Stato e dunque dalla realtà territoriale. Ecco perché dicevo prima un'etichetta vale un'altra, l'importante in realtà invece è capire i congegni che poi vengono messi per far funzionare determinate forme di governo.
Io invece volevo fare una considerazione e una domanda un pochino da avvocato del diavolo. Allora, qui non si fa altro che appunto parlare di riforma della forma di governo, ma forse dovremmo porci prima il problema dell'abuso della questione di fiducia. Forse il potere legislativo si sta un pochino spostando e quindi il Parlamento è di fatto già esautorato. Allora mi chiedo, non è che questo tipo di urgenza che si sente adesso di dover intervenire nella forma di governo è legato piuttosto alla contingenza di una certa classe politica?
Condivido questa preoccupazione, nel senso che il nostro sistema, al di là di quello che si sente ogni tanto dire, è un sistema che già ha mostrato uno spostamento importante dell'asse decisionale, per così dire, dal Parlamento al governo. È un po' una leggenda che il governo, nella nostra forma di governo, abbia scarsi poteri, abbia scarsa capacità di incidenza. Forse può essere utile per alcuni sottolinearlo per ragioni politiche o strumentali, ma in realtà il nostro sistema ha già mostrato una evidente forzatura verso controllore esecutivo di tutta una serie di poteri, dal sistema delle fonti ad altri che potremmo richiamare. Quindi sono d'accordo nell'andare a vedere i problemi reali piuttosto che innamorarsi di etichette, di dibattiti che poi lasciano un po' il tempo che trovano.
Bene, allora fermiamoci un attimo, è arrivato il momento della canzone. Professore, oggi che abbiamo scelto?
Abbiamo scelto Foiannacci in un'interpretazione di qualche anno fa, ma che credo evidenzi bene il rapporto del singolo cittadino, per così dire, nei confronti del potere.
A tra poco.
Dai, dai, scritta su, mi ci trovi, vabbè, sì, scritta su, vabbè, dai, dai, scritta su, vabbè, sì, dai, dai, scritta su, mi ci trovi, vabbè, sì, ho visto un re,
se lo riscuse,
ho visto un re,
vabbè, sì,
un re che piangeva seduto sulla sella, piangeva tante lacrime,
ma tante che
bagnava anche il cavallo,
povero re,
e povero anche il cavallo,
sì, beh, ave, sì, beh, ave.
E l'imperatore che gli ha portato via un bel castello, di 32 che lui cena,
povero re,
e povero anche il cavallo,
sì, beh, ave, sì, beh, ave.
Ho visto un vescovo,
se la riscuse,
ho visto un vescovo,
ave, sì,
ave. Anche lui, ave, lui, sì, piangeva, faceva un gran baccano, mordeva anche una mano.
La mano di chi?
La mano del sacrestano.
Povero vescovo,
e povero anche il sacrista.
Sì, beh, ave, sì, beh, ave, sì.
E il cardinale che gli ha portato via una pazzia,
oh per Cristo,
32 che lui cena,
povero vescovo,
e povero anche il sacrista,
sì, beh, ave, sì, beh, ave.
Ho visto un ricco,
se la scuse,
ho visto un ricco,
un show,
sì, ave, sì, beh, ave, sì,
beh. Il tapino lacrimava su un calice di vino, ed ogni goccia andava
diretta al vin,
sì che tutto l'annacquava,
povero tapin,
e povero anche il fin,
sì, beh, ave, sì, beh, anche
il vescovo, il re, l'imperatore l'ha mezzo rovinato, gli han portato via tre case, un caseggiato di 32 che lui cena,
povero tapin,
e povero anche il vin,
sì, beh, ave,
sì, beh, sai, dai, sì, 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 ave, sì, 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 visto un bilancio,
scusa,
un contadino,
ave,
sì, beh, ave, sì, beh, il vescovo, il re, il ricco, l'imperatore, perfino il cardinale l'ha mezzo rovinato, gli han portato via la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistor, i dischi di Teltoni, la moglie,
e per cos'è?
Un figlio militare, gli hanno ammazzato anche il maiale,
poi il purcell,
nel senso del maiale, ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
Ma Salerma?
No, il fatto è che noi di là,
noi di là, è sempre allegri, bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventa tristi se noi piangiamo, è sempre allegri, bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventa tristi se noi piangiamo. Abbe!
Articolo 77. Il governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere genitori possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Articolo 92. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri.
Articolo 94. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro 10 giorni dalla sua formazione, il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di 3 giorni dalla sua presentazione.
Eccoci tornati in studio dopo questa lunga pausa, siamo sempre su Radio Jeans, sempre a Ragazzi che Costituzione. E come abbiamo ascoltato dagli articoli di cui abbiamo dato lettura, invece di questione di fiducia dobbiamo parlare, dal punto di vista della Costituzione, di mozione di fiducia e di sfiducia. Allora, professore, la differenza fra queste due, quando sono state utilizzate e se sono state utilizzate?
Ma dunque sì, la mozione di fiducia è prevista dalla Costituzione come il momento iniziale attraverso il quale il Parlamento dà la propria fiducia e quindi consente al Governo di cominciare a operare, a funzionare. È uno strumento, diciamo così, del diritto parlamentare, la mozione, che in questo caso viene circondata di particolari ragioni di cautela, nel senso che deve essere una mozione motivata e votata per appello nominale. Come dire, il Parlamento si deve assumere, e i singoli parlamentari si devono assumere, la responsabilità di dire se intendono votare quel governo e dunque consentire a quel governo di cominciare a lavorare. Lo strumento della mozione di sfiducia è lo strumento che ha l'effetto, o che dovrebbe avere l'effetto diametralmente opposto, cioè lo strumento attraverso il quale il Parlamento può porre fine all'esperienza di quel governo, quindi può far cadere un governo attraverso la mozione di sfiducia. La nostra Costituzione non prevede altri strumenti e, come dicevamo prima, la questione di fiducia si è venuta instaurando in realtà attraverso il canale della prassi e poi attraverso le modifiche dei regolamenti parlamentari.
Quindi non è una prassi che dovrebbe essere attuata con mezzi privati, oppure è concesso questo?
Dunque, la Costituzione vorrebbe che nel momento in cui il governo ha ottenuto la fiducia da parte delle Camere possa svolgere il proprio lavoro, per così dire, fino a quando le Camere non facciano venir meno quella fiducia. Quindi, secondo il disegno originario della Costituzione, un governo dovrebbe cadere in Parlamento perché il Parlamento ha deciso di togliere la fiducia a quel governo. E la Costituzione ci dice che anche voti contrari delle Camere nei confronti di proposte del governo non comportano l'obbligo di dimissione. Come dire, il governo può perdere una serie di battaglie in Parlamento, ma questo non significa che quel governo debba cadere o debba lasciare l'incarico. La questione di fiducia si è innestata in questi strumenti del rapporto fiduciario, creando una particolare forzatura del sistema. Come dire, il governo che di fronte a un voto negativo non cadrebbe, stabilisce invece di poter cadere se il Parlamento non approva una sua proposta. Mette in gioco se stesso, ma lo fa, come dicevamo prima, per forzare la volontà del Parlamento. Non dimentichiamo che nella storia repubblicana la mozione di sfiducia è uno strumento sostanzialmente inutilizzato, nel senso che i governi nel nostro sistema sono sempre caduti non in Parlamento, ma fuori dal Parlamento.
E quando sono caduti in Parlamento era per una questione di fiducia.
Esattamente, la cosa strana, se vogliamo, è che la mozione di sfiducia, che sarebbe secondo la Costituzione lo strumento unico o comunque principale di caduta di un governo, in realtà è uno strumento che da questo punto di vista non è stato utilizzato. I governi sono caduti non per crisi che vengano definite parlamentari all'interno del Parlamento, ma per crisi extraparlamentari, e come diceva giustamente Chiara, le poche volte in cui sono caduti in Parlamento non sono caduti per mozioni di sfiducia, ma per aver rischiato ponendo la questione di fiducia.
A proposito di questo punto della questione di fiducia, io volevo sottoporle un breve intervento di Vannino Chiti e volevo un suo commento su questo. A un certo punto, in un suo intervento di qualche tempo fa, lui dice: la questione di fiducia nell'evoluzione della prassi si è atteggiata più che come mero strumento di verifica del rapporto fiduciario, come arma per vincere i comportamenti ostruzionistici del Parlamento o comunque per determinare i tempi precisi per l'approvazione di atti del governo.
Condivido condivido questa impostazione, nel senso che la funzione originaria poteva essere di un tipo, ma in realtà è stata tradotta in altro. La questione di fiducia è diventato lo strumento attraverso il quale il governo, più che verificare l'esistenza di un legame fiduciario con le Camere, impone la propria volontà su un progetto di legge, su un disegno di legge, dicendo che quello è un elemento essenziale del proprio programma di governo e così mettendo il Parlamento con le spalle al muro, accettare o vedere la fine di quell'esperienza di governo.
Quindi è anche un problema di, secondo me, di sottovalutare quelli che sono gli strumenti che noi abbiamo nella nostra Costituzione, cioè la mozione di fiducia, che è strettamente legata al programma, pone anche un problema di responsabilità da parte del governo. Che...
Anche questo è vero, certo, nel senso che i parlamentari che votano la fiducia, o i parlamentari che votassero una mozione di sfiducia, lo farebbero per appello nominale e in questo modo sarebbe palese la loro forma di responsabilità nel volere o nel non volere la prosecuzione di un determinato rapporto di governo. E altri strumenti finiscono per indebolire anche questo senso della responsabilità che dovrebbe esserci sia da parte dei parlamentari sia da parte dell'esecutivo.
Se però questa mozione di sfiducia deve essere attuata all'interno del Parlamento, non ci sono delle leggi che proteggano il governo attualmente al potere da invece mezzi privati esterni che sono volti più che altro a far perdere la fiducia in questo governo da parte dei cittadini?
Diciamo che questo strumento della mozione di sfiducia è uno strumento fortemente politico, diciamo, è lo strumento tecnico, giuridico, ma anche politico che la Costituzione prevede per far cessare un'esperienza di governo. La storia repubblicana è però piena di governi che sono caduti, come dicevamo prima, fuori dal Parlamento e sono caduti per le più varie ragioni. La crisi all'interno delle compagini di governo, soprattutto nel passato, con un sistema proporzionale, poteva venire da i più vari fattori, da rapporti tra il Presidente del Consiglio e i singoli ministri, tra rapporti di forza dei partiti politici che componevano il governo. Quindi diciamo l'esperienza ci mostra, soprattutto nel recente passato, meno nei nostri giorni, come i fattori di crisi per un esecutivo possano essere molteplici e molto spesso anche nascere e svilupparsi al di fuori dell'istituto parlamentare.
E dato che siamo in tema appunto di leggi e decreto-legge, Chiara aveva una domanda per il professore.
Vorrei sapere che differenza c'è tra decreto legge e decreto legislativo.
Dunque, sono entrambi strumenti nelle mani del governo e testimoniano, come dicevamo prima, come nel nostro sistema si sia spostato l'asse della decisione dal Parlamento verso il governo. Sono entrambe fonti del diritto, sono entrambe fonti del diritto che hanno la stessa forza della legge. La differenza principale sta in questo, che il decreto legge è uno strumento al quale il governo dovrebbe ricorrere in casi straordinari di necessità e di urgenza. È uno strumento provvisorio che poi ha bisogno di essere, se condiviso, convertito dal Parlamento in legge. Lo strumento del decreto legislativo delegato, invece, è sempre uno strumento del governo, ma che deve avere a monte una delega da parte del Parlamento. Quindi lo strumento del decreto legislativo delegato presuppone che il Parlamento abbia deciso di delegare una certa materia al governo per ragioni le più varie, spesso di tipo tecnico. La cosa a cui assistiamo molto spesso nel nostro sistema negli ultimi anni è un uso enorme e abnorme sia dell'uno sia dell'altro strumento. Del decreto legge, perché viene utilizzato anche al di fuori dei casi straordinari di necessità ed urgenza, e del decreto legislativo delegato, perché è lo stesso governo che spinge il Parlamento ad approvare leggi delega per poter avere poi, per così dire, mano libera in una serie di settori anche molto ampi e molto vasti.
A proposito di questo abuso di decreti legge, per l'appunto, sempre citando un passo di Chiti, a un certo punto lui dice: la responsabilità non esclusiva ma certo primaria per creare un clima di confronto positivo e costruttivo spetta sempre a chi è in maggioranza. Allora mi chiedo, forse c'è proprio una mancanza di voler dialogare con l'opposizione in questo frangente politico?
Diciamo che lo strumento del decreto legge utilizzato in malo modo da parte del governo è spesso uno strumento che non consente grande dialogo con l'opposizione. Lo strumento del decreto legge, come dicevamo, è nelle mani del governo, ma dovrebbe essere utilizzato in casi eccezionali. Il farne uno strumento di normazione, per così dire, ordinario, e se a questo associamo il fatto che molto spesso il governo pone poi la questione di fiducia sull'approvazione della legge di conversione del decreto legge, insomma il cerchio un po' si chiude, è il governo che prima fa la norma e poi se la fa approvare in Parlamento, e voi capite che il dialogo con le altre forze a questo punto si riduce al lumicino.
Esatto, diciamo che se la cantano e se la suonano e per l'appunto noi ci ascoltiamo Mi sono fatto da solo della famiglia Rossi.
Erano gli anni 50, andavo alla standa insieme a mamma. Mi apparve un angelo e disse: tuo tutto questo un bel giorno sarà. Tornato a casa nel bagno abbi un altro segno del fato creator. La mano prese lo spunto e mi trovai unto da nostro signor. Mi sono fatto da solo, sull'elicottero volo, ma non disdegno la nave, ricordo soave della gioventù. Mi sono fatto da solo, mi sono alzato dal suolo, mi sono fatto i cartelli con tutti i capelli che ormai non ho più. Sessanta moderni, allestivo gli esterni del mio colossal, ma con 5-6 palazzine non potevo neanche comprarmi la SPAL. Sui ponti delle crociere passavo le sere a cantare la Bien Rose. Marcello sotto la coppola diceva: minchia, è noscia sta cosa. Mi sono fatto da solo, sull'elicottero volo, ma non disdegno la nave, ricordo soave della gioventù. Mi sono fatto da solo, mi sono alzato dal suolo, mi sono fatto i cartelli con tutti i capelli che ormai non ho più. Uè! Il muratore venerabile disse: sei abile, vieni tra i miei. Ecco il cappuccio e la tessera numero uno, oggi non sei. Poi anni di trucchi ed inganni, indicibili affanni, ma niente di che. Davo una mano a Bettino, ospitavo mafiosi, pagavo la che. Mi sono fatto da solo, sull'elicottero volo, ma non schifo il motoscafo da cui mangio spafo facendo l'offshore. Mi sono fatto da solo, mi sono alzato dal suolo, mi sono fatto sei reti tra trucchi e decreti da grande editor. Regalo immagini e suoni e tutti vi tengo buoni. Ho dato un posto importante ad ogni brigante che mente per me. Mi sono comprato un paese di gente che fa le spese e va al lavoro contenta sognando villazze e pensioni da re. Ed ora che sono il padrone di questa nazione comando il vapor. Ho sistemato i miei conti, c'è un branco di tonti che mi crede ancora se dico che mi sono fatto da solo, sull'elicottero volo, ricordo soave della gioventù. Mi sono fatto da solo, mi sono alzato dal suolo, mi sono fatto i cartelli con tutti i capelli che ormai non ho più. Hey, hey! Mi sono fatto da solo, sull'elicottero volo, ricordo soave della gioventù. Mi sono fatto da solo, mi sono alzato dal suolo, mi sono fatto i cartelli con tutti i capelli che ormai non ho. Mi sono fatto i cartelli con tutti i capelli che ormai non ho. Mi sono fatto i cartelli con tutti i capelli che ormai non ho più.
Eccoci tornati in studio sempre su Radio Jeans, ovviamente un clima un po' goliardico quello che avete appena potuto respirare, e adesso siamo giunti alla fine della nostra trasmissione, ma prima le parole di oggi, che sono?
Forma di governo.
Dunque, per forma di governo si intende l'insieme dei rapporti fra gli organi supremi di un ordinamento, e se ci limitiamo e volgiamo lo sguardo all'interno dei regimi repubblicani si distinguono principalmente queste forme di governo: quella parlamentare, quella presidenziale e quella semipresidenziale.
Elezioni.
Con il termine elezioni si intende un insieme di procedimenti normalmente costituiti da momenti in cui i soggetti, parte di un corpo elettorale, esprimono un proprio voto per la scelta di uno o più rappresentanti che dovranno operare per la realizzazione dei fini dell'organo di cui diventeranno membri, vertice o unico soggetto nel caso di organi monocratici.
Benissimo, siamo giunti alla fine del tempo a nostra disposizione. Io ringrazio i ragazzi in studio. Ciao ragazzi.
Ciao.
Ciao a tutti.
E naturalmente il nostro professore, che però prima di salutarci ha qualcosa da dirci, perché tutte queste belle cose che noi ci stiamo dicendo in realtà il professore già le ha scritte per bene su un libro.
Sì, trovate Ragazzi che Costituzione, ormai giunto alla sua seconda edizione, pubblicato nel 2009, dove abbiamo cercato di mettere insieme un po' gli aspetti essenziali di conoscenza del nostro testo costituzionale.
Benissimo, ricordiamo poi i modi per interagire con noi, quindi il nostro sito internet www.radiojeans.net e anche il nostro gruppo su Facebook Radio Jeans, al quale vi chiedo di iscrivervi. Tante notizie, tante novità, tanti link per poter interagire con noi. Da Chiara Falcone è tutto, arrivederci, ciao ragazzi, grazie.